Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Madre e ben trovati.
Buonasera, eccoci di nuovo insieme a voi, siamo Carlo e Manuela del Movimento dell'Amore Familiare e ci ritroviamo per una nuova puntata sul tema delle sfide che siamo chiamati a vivere nella società di oggi come sposi, genitori e famiglie.
La volta scorsa abbiamo ascoltato come il dialogo sia fondamentale per la coppia e per la famiglia. È importante che il marito e la moglie, abbiamo detto nella scorsa puntata, dedicano del tempo al dialogo di coppia e che ci sia uno spazio in famiglia per dialogare anche coi figli, ma è altrettanto importante renderci anche conto di cosa parliamo.
Sarebbe proprio utile domandarci di quali cose importanti della nostra vita siamo soliti parlare abitualmente.
Beh sì, oggi parliamo un po' di tutto, no Manuela? Di salute, di affetti, amore, lavoro, studio,
casa, amici, economia, soldi.
Rispetto al passato anche sono caduti anche molti tabù, per cui anche oggi con i nostri figli si parla molto più liberamente anche della sessualità, ad esempio, no?
Sì, io direi che parliamo di cose che riguardano principalmente il nostro corpo, la nostra intelligenza, la nostra cultura, i nostri sentimenti, ma mi sembra proprio che ci siamo persi quanto di più importante è presente in noi esseri umani, che ci contraddistingue come esseri umani. Penso tu sia d'accordo, Carlo?
Sì, sono d'accordo, parliamo dell'anima.
Esattamente, giusto? Proprio dell'anima.
Che è diventata, direi, il vero tabù della cultura moderna che è oggi, no? Se ne parla pochissimo dell'anima, per non dire, direi quasi affatto, non se ne parla neanche in televisione da nessuna parte. È proprio l'anima che contraddistingue però gli esseri umani dagli animali.
Sì, è esattamente così, infatti nella Bibbia, in particolare nella Genesi, troviamo scritto: Dio creò l'uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. Ed è proprio così, nella creazione il Signore ci ha donato qualcosa di suo, la sua immagine. Cioè, questo significa che noi abbiamo dentro di noi qualcosa che è di Dio. E questa immagine di Dio è proprio nella nostra anima. Ed è per questa immagine di Dio che abbiamo dentro di noi, che nel sacramento del matrimonio noi possiamo prometterci quel per sempre, di amarci per sempre. E questa radice di eternità e di libertà che è dentro di noi è proprio nell'anima, nell'immagine di Dio dentro di noi. Ed è il dono più grande che Dio ci ha fatto. Dio che è stesso, lui stesso, relazione, e questo è proprio scritto nel mistero della Trinità, delle tre persone, del Padre, Figlio e Spirito Santo, e Gesù stesso si mette in relazione con Dio Padre nella preghiera, e tante volte nei Vangeli leggiamo come Gesù si ritira, si ritaglia un tempo proprio per dialogare con Dio Padre, con il Padre, nella preghiera. Ecco allora quindi che possiamo relazionarci con Dio, con la preghiera, e lo incontriamo proprio attraverso la sua parola.
Sì, certo, ma occorre però fare dei passaggi per entrare in relazione con Dio attraverso la preghiera. E oggi vorremmo proprio provare a ripercorrere insieme questi passaggi, no?
Beh, io direi che la prima domanda da farci e da porre anche ai nostri ascoltatori è proprio: perché pregare?
Beh, a me la prima risposta che mi viene in mente è perché Dio stesso ci ha chiesto di farlo, no? Per noi stessi, per il nostro bene, non per Lui, ma per noi. È Gesù stesso che per primo prega per stare in relazione con il Padre, si mette in preghiera proprio per ricercare la relazione con il Padre.
Io direi che è proprio anche un bisogno che ha la nostra anima, no? Come il nostro corpo ha bisogno dell'acqua e del cibo per vivere, così ecco che anche la nostra anima si nutre della preghiera, dei sacramenti. Del resto il corpo senza acqua si inaridisce e muore, e così pure la nostra anima, tenuta lontana da Dio, tenuta lontana dai sacramenti che sono la sua fonte di vita, l'anima soffre e si ammala.
Non di solo pane vive l'uomo, ci dice Gesù appunto nel Vangelo. Oltre quindi al nutrimento del corpo e della mente, gli sposi e quindi tutta la famiglia hanno bisogno di nutrire la propria anima attraverso l'Eucaristia, la preghiera, la meditazione personale in coppia. Quindi possiamo dire che la preghiera nutre la nostra anima, è cibo della nostra anima, consente di metterci in relazione con Dio, che è molto di più che pensare a Dio, no? È mettersi in comunione con Lui.
Certo, e mettendoci in comunione con Dio possiamo ritrovare anche la comunione con noi stessi, ma anche tra sposi e poi tra genitori e figli in famiglia, perché la radice della comunione è appunto Dio. E questo consente anche nei momenti più difficili, nelle prove che ci si trova ad affrontare, di poter rimanere uniti in qualcosa che è proprio un dono di Dio, perché la comunione spirituale è un dono che Lui ci fa.
A questo punto, Manuela, c'è da chiedersi come pregare per poter entrare in questa comunione con Dio, sei d'accordo?
Sì, stavo pensando che in fondo come preghiamo fondamentalmente dipende proprio da come ci rapportiamo a Dio. Forse si tratta di rispondere in primo luogo a una domanda che è: chi è Dio per me? Prima accennavo alle tre persone della Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo. Ecco, proprio riscoprire Dio persona, che opera nella nostra storia personale, coniugale, familiare, lavorativa. Questo ci consente senz'altro di relazionarci con Dio in un modo diverso. Ci porta a parlare con Lui, a dialogare con Lui.
Beh, la scorsa volta abbiamo parlato proprio del dialogo nella coppia, e oggi ci ritroviamo a parlare nuovamente della preghiera come dialogo con Dio. Ecco che quindi, in quanto dialogo, la preghiera non può essere solo richiesta, ma è anche ascolto della parola di Dio, e anche lode, e anche benedizione.
Sì, io direi che la preghiera è anche richiesta, senz'altro, ma non come normalmente è intesa, in maniera molto riduttiva, cioè non è una richiesta solo di cose umane, di grazie riguardanti il lavoro, i soldi, la salute. È richiesta anche, questo spesso ce lo dimentichiamo, di doni proprio spirituali. In primo luogo direi del dono della fede. Esatto. Cioè proprio la richiesta, la preghiera per chiedere il dono della fede per se stessi.
Da parte tutto.
Certo, e poi anche in quanto marito e moglie affidati l'uno all'altro nel sacramento del matrimonio, richiesta del dono della fede per il proprio coniuge e per i propri figli. Poi direi anche richiesta di perdono per i nostri peccati, per tutte quelle volte che ci allontaniamo da Dio, richiesta della sua luce, dello Spirito Santo, che ci aiuta a discernere il bene dal male, e anche a rileggere i fatti della nostra vita, in modo da scoprirne il senso più profondo, quello che il Signore ci sta chiedendo di fare con Lui e per Lui, per costruire proprio il regno di Dio in questo mondo.
E poi, quando noi preghiamo, accade qualcosa, diciamo, di eccezionale, di importante, no? Per pregare dobbiamo comunque alzare gli occhi verso il cielo, verso Dio, a colui che ci ha creato.
Ecco, così finalmente smettiamo anche di guardare sempre in basso e soltanto alle nostre piccole creazioni, di cui a volte ci riempiamo gli occhi, e perdendo poi completamente di vista noi stessi e anche il mistero della nostra vita, che appartiene a Dio, a colui che è il nostro creatore. Bene, io direi che...
Adesso direi che prendiamo questo argomento, sì, con la testimonianza con Vito e Sabrina, che sono venuti qui, sì, a trovarci e a portare questa testimonianza sull'argomento di cui abbiamo parlato sinora. Il vero cibo per gli sposi, quindi la preghiera personale in coppia, la messa domenicale e la preghiera con i figli.
Ma quindi darei il ben trovati qui a Vito e Sabrina, e prima di entrare magari proprio su queste tematiche che sono anche molto profonde e molto importanti, se volete dirci qualcosa di voi, così i nostri ascoltatori hanno anche modo di conoscervi un pochino più da vicino, diciamo.
Allora, grazie innanzitutto a Carlo e Emanuela, e un saluto agli ascoltatori di Radio Mater. Io sono Vito.
Sabrina.
Siamo sposati da 23 anni. Abbiamo due figli, siamo genitori adottivi di due splendidi figli, un fratello e una sorella. La più grande ha 23 anni, si chiama Shwini, e il secondo è un giovanotto di 18 anni e si chiama Vish. Siamo nel movimento dell'amore familiare da 6 anni e siamo entrati per un momento di grande crisi nel nostro rapporto matrimoniale.
Diciamo ecco che la preghiera ha fatto miracoli. Noi abbiamo appunto pregato tantissimo e il Signore ha ascoltato, esaudito la nostra preghiera, perché proprio diciamo ecco, attraverso la preghiera ha potuto farci arrivare al movimento e abbiamo conosciuto Don Stefano. Un giorno siamo venuti, abbiamo chiesto un appuntamento, abbiamo conosciuto Don Stefano e l'assistente laicale Gabriella e ci hanno ricevuto e hanno ascoltato ecco la nostra storia, hanno cercato con un'accoglienza particolarissima che ci hanno veramente accolto con diciamo questa sofferenza che portavamo nel cuore. E avevamo iniziato, ancora prima di conoscere il movimento, la preghiera e poi piano piano il Signore ecco ci ha insegnato, perché poi abbiamo iniziato a frequentare il movimento e ci ha insegnato diciamo un modo diverso di pregare. Abbiamo iniziato prima a pregare io e Vito in coppia e questo ha fatto sì che poi piano piano anche i ragazzi in casa hanno visto questo nostro diciamo desiderio di, era proprio un desiderio che abbiamo riscoperto, come di incontrarci noi con il Signore, e grazie a questo riuscivamo quindi poi a vedere, a leggere le situazioni, anche le incomprensioni che c'erano tra di noi in modo completamente diverso. Questa cosa certo ha creato diciamo una pace in famiglia che i ragazzi poi hanno respirato, e quindi grazie ecco a questo modo di pregare diciamo nostro si è quindi allargato il desiderio ecco anche di pregare con i figli.
Ecco, a proposito di questo, no, tu ci hai parlato quindi di questa, come la preghiera aveva aiutato a uscire da questa crisi, no? Sì. Una crisi di coppia forte, sì, sì, in cui vi trovate. Visto l'argomento di cui abbiamo parlato fino adesso, ma in coppia, in famiglia, come farla proprio la preghiera, concretamente? Cioè, come pregate voi?
Come
vi ritrovate a pregare? Magari.
Allora, mi rifaccio a un momento che avete detto, no? Che la preghiera è il dialogo con Dio, e poi Emanuela hai parlato dello spirito della Trinità. Mm-hmm. Quello che abbiamo scoperto nel movimento, che ci è stato insegnato, è che non è più una preghiera orante, di richiesta, ma è un qualcosa che si percepisce interiormente, cioè è un qualcosa che prega dentro di noi. Quindi è come un respirare l'ossigeno, è come invitare ed essere invitato dal Signore a parlare con Lui. Ecco, quella parola dialogo. E questo si respira nella famiglia, perché chiaramente quando il Signore c'è dentro e parla attraverso semplici gesti, attraverso semplici preghiere, diventa qualcosa che si contagia.
Bene, quindi anche la preghiera diciamo tradizionale, come stavi dicendo, può essere il rosario, no? Viene vissuto quindi non più come una ripetizione di una preghiera appresa magari anche nell'infanzia, ma si riscopre anche il valore e l'importanza, no? Di preghiere che magari abbiamo appreso ai tempi del catechismo, ma che riviviamo in un altro modo.
Sicuramente quello ci è servita,
certo.
Ci è servito adesso ad approfondire. Ringraziamo io dico sempre ringrazio il Signore per questa crisi, perché mi ha permesso di conoscerlo ancora più profondamente.
Ecco.
e di capire il senso della preghiera. Quindi quella preghiera canonica orante, detta così, oggi ha più senso.
Riscoprire
la preghiera.
Quindi la preghiera è stata per voi veramente importante anche per superare la vostra crisi di coppia,
sì.
e per vivere, perché c'era già prima c'era già una preghiera personale, c'era sì. una preghiera anche di coppia, magari meno più strutturata, però siete riusciti, no? Grazie alla preghiera a rivolgervi a Dio e affidarvi a Dio per sì. superare questa crisi.
Che non ha tardato a rispondere.
Esatto.
Questo è, ecco, ma come riuscite, no, anche a coinvolgere i vostri figli nella preghiera? Perché un po' anche il tema della puntata di oggi è proprio l'educazione, no, dei nostri figli alla fede. Come pregare in con loro, come pregare in famiglia,
andare a messa insieme.
E quindi come riuscite a coinvolgere i vostri figli nella preghiera e anche nella partecipazione della messa domenicale? Perché tanti genitori ci dicono appunto che i figli che non è facile portarli in chiesa, soprattutto genitori che praticano chiaramente la messa la domenica.
Certo, diciamo che noi abbiamo iniziato appunto la preghiera di coppia, poi c'è stato anche il momento del Covid, quindi siamo stati costretti a stare a casa e in quel momento diciamo l'appuntamento della famiglia era alle 8 per dire il rosario tutti insieme. E abbiamo visto appunto come sia alle 8 la sera per il rosario che alle 3 per la Divina Misericordia, la crocifina della Divina Misericordia. E devo dire, ecco, che i ragazzi partecipavano proprio, cioè sentivano proprio loro il bisogno in quel momento, quando erano le 3, di ricordarci che ci dovevamo riunire tutti insieme per fare questa preghiera, perché poi si metteva anche in comunione quello che loro stavano passando in quel momento, cioè la chiusura, il non poter andare a scuola, cioè tutto quello che ha comportato poi quel momento, loro grazie alla preghiera l'hanno potuto vivere, diciamo, non in una maniera così pesante, magari come alcuni ragazzi che magari certo. non avevano questa possibilità, diciamo, no, di fare questa preghiera tutti insieme in famiglia, cioè invece per loro è stato veramente un momento molto importante, molto molto importante.
Oserei dire che è stata come una sorta di palestra, perché è vero che è stato un momento difficile, ma non soltanto noi, ma per tutti, per l'umanità certo. intera. Però questo insegna nella vita a loro e a noi che un qualsiasi altro momento può capitare. E la preghiera cosa ha fatto? Ci ha predisposto ad orizzonti molto più vasti, cioè quella riscoperta che prima dicevi, Emanuela, sì è vero, è stata una riscoperta, perché non prego più per una richiesta che è momentanea, quindi è una richiesta che mi fa vedere orizzonti molto più vasti rispetto a quello che io posso immaginare.
Pur stando costretti, chiusi dentro un appartamento, quindi la preghiera ha proprio aperto, ha spalancato le finestre e ci ha permesso, come diciamo prima, no, di guardare al cielo. E quindi questa è una testimonianza anche della potenza della preghiera in un momento di prova difficile, anche perché i ragazzi hanno particolarmente sofferto sicuramente nel Covid, la chiusura in casa. Bene, io direi di fare
adesso c'è una breve pausa, poi torniamo con Vito e Sabrina per la seconda parte anche
con altre domande
e le vostre testimonianze.
Eccoci qui di nuovo, quindi, con Vito e Sabrina per continuare questa nostra intervista, direi testimonianza proprio sulla fede e su come vivete proprio voi la preghiera personalmente, in coppia e in famiglia. Stavamo parlando dell'argomento delicatissimo dell'educazione alla fede dei figli e accennavate prima anche a come la preghiera ha aiutato i vostri ragazzi a superare anche un momento complicato per loro, come per tutti i giovani, qual è stato quello della chiusura in casa nel periodo del Covid. Ecco, volevamo affrontare con voi anche qualche aspetto di criticità, no? Rispetto a quello che vivono i ragazzi che ricevono un'educazione alla fede in famiglia e che poi, immersi nel mondo, si ritrovano a volte ad essere giudicati anche per questo, o addirittura, purtroppo, in alcune circostanze, derisi da compagni e dagli amici. Ecco, io vorrei chiedere, Carlo, penso sia interessante, sì, sì, no? Anche per i nostri ascoltatori, sapere come genitori cristiani, che cosa fate voi per aiutare i vostri figli e anche per incoraggiarli, ecco, a perseverare nella fede.
Questo è chiaramente un punto molto importante, di cui noi non è che siamo nati, in un certo senso trasmettiamo perché abbiamo imparato qualcosa, non è stato così. Sicuramente nel movimento qui abbiamo trovato tante indicazioni. Una piccola premessa, sì, noi trasmettiamo la preghiera ai nostri figli, ma la cosa bella che abbiamo scoperto con la preghiera è che loro, la loro preghiera a noi sconosciuta, perché in effetti il loro animo a noi è sconosciuto,
certo,
è una cosa reciproca,
personale.
Quindi è un dare e avere, e anche nel contesto di oggi, specialmente quando vado a prendere il piccolo a scuola e mi ricordo la grande, il fatto di testimoniare un qualcosa della fede pone a loro in una situazione molto
scomoda,
vengono derisi, bigotti, e poi i mezzi di informazione sono contrari a tutto ciò, le contaminazioni, ad esempio, cioè, devono, se non si fanno i tatuaggi, in un certo senso non vengono considerati perché di moda, se non si mettono 3.000 orecchini non è così, se non bevono, se non fanno questo, e quindi... E dato che loro dentro di sé, non è che sono diventati, è un qualcosa che è nato giorno dopo giorno, e quindi gli viene normale, solo che
hanno un malessere.
Quando ritornano a casa, chiaramente, quando per la grande, adesso per il piccolo, più che malessere, dice, ci rimane male perché dice papà, disprezzare il messaggio evangelico, cioè non si rendono conto. Ecco la grandezza della Bibbia, cosa ha fatto in loro. Io mai avrei immaginato che mio figlio mi desse una risposta di questo genere, perché vuol dire che nel suo animo è cresciuta questa sensibilità, perché non è una risposta che viene data così d'impatto velocemente, ci vuole un percorso. È detto da un ragazzo, quindi anche a me rimane sconosciuto l'animo di mio figlio, ma è veramente così. E grazie alla preghiera che c'è questo incontro. E dopo chiaramente lo faccio parlare, col tragitto da casa a scuola.
E poi chiaramente... anche quando arriva a casa si condivide tutto, anche in famiglia, no? Cioè tra di noi, con nostra figlia, magari si...
Vi raccontano anche cose piacevoli che gli possono essere capitate.
Parlano con voi quindi di quello che...
Sì, o a magari... cena o dopo cena. Diciamo, ecco, che magari appena... È successo ultimamente che, ecco, ci sono state delle incomprensioni in classe, quindi poi se ne è parlato insieme a cena, e poi diciamo, ecco, che o io o Vito cerchiamo di ritagliarci quel tempo per dargli un'attenzione proprio personale, o a lui o a lei, lì dove vediamo che magari c'è proprio una richiesta. E quindi ci si mette anche in posizione in maniera che ci si riesca a guardare negli occhi, a capire meglio, diciamo, quello che hanno passato, ecco. E lì viene fuori, appunto, magari che non vengono compresi, o che magari sono un po' non considerati, o addirittura alle volte, ecco, diciamo un po'...
Giudicati diversi,
esatto.
Allora, in realtà loro sono portatori di una diversità sana, no? Perché quello che diceva prima Carlo Vito mi colpiva, certo, rispetto al fatto che c'era quasi una sofferenza del ragazzo nel non poter testimoniare un bene, nel vedere che gli altri amici e compagni non lo riescono a percepire. Ma voi avete notato anche invece il desiderio dei vostri figli di portarla questa positività ai compagni?
Sì, è questo, che loro magari, cioè, soprattutto ecco, ultimamente Vish cerca di testimoniare, però dice, sai, alle volte non vengo capito, però mi rendo conto che forse magari non occorre spingere troppo, ma pregare perché loro possano avere quello che ho avuto io, cioè il capire, questa ricchezza, insomma, di capire che invece si fermano magari a situazioni, dice, magari se la prendono con Gesù, quando invece Gesù non ha colpa, anche per cose sciocche, allora continuo a farli riflettere, però vedo che più di tanto non capiscono.
Anche magari con le, sì, spesso anche con le bestemmie.
Purtroppo con le parolacce, con le bestemmie, alle volte ecco anche magari non considerare il crocifisso come, diciamo, qualche cosa veramente di importante. Quindi senti, c'è che c'è questo forte dispiacere, no? Di non poter condividere questa ricchezza, perché è una ricchezza che loro sentono di avere. Quindi è come se qualcuno gli facesse una violenza a non far emergere quello che loro sentono. E quindi è chiaro che questo lo vivono. Allora magari il fatto di poter, diciamo, condividere questo con noi in famiglia, ma poi anche, diciamo, personalmente, fa sì che magari si riesca a dare anche noi un messaggio un po' più diretto.
Ecco, quindi con questo, in questa maniera, diciamo che voi fate una sorta di attraverso il dialogo accogliete quello che vi portano i vostri figli a casa, loro magari queste cose che hanno lasciato un segno a loro, e voi fate una sorta di, diciamo, bonifica, no?
Sì, certo, una vera e propria bonifica, perché poi diciamo quello che si riesce a fare o che cerchiamo di fare è proprio far vincere il bene. E quello che appunto continuiamo a dire, nessuno e niente vi può togliere quello che avete dentro voi, che è il bene, che vince sempre, anche se apparentemente può sembrare il contrario, ma se voi avete questa ricchezza e sapete di averla, nessuno ve la può togliere, la potete trasmettere, come alle volte magari si può anche non dirla apertamente, ma il fatto che ce l'avete dentro, questo lo si sente, anche se non si parla.
Certo.
E quindi questo fatto, per esempio, nella grande ha fatto sì che riuscisse a portare a compimento gli studi nonostante non avesse un'amica all'interno della classe, perché comunque non riusciva a condividere quello che lei invece sentiva. Però mi diceva sempre, non ti preoccupare mamma, vado a scuola, ma probabilmente le amiche potrebbero essere delle altre rispetto a queste. Me le scelgo e
certo. Difatti,
questo dimostra una volta di essere anche avanti a noi, no? I ragazzi.
Certo.
È un punto saliente, è stato proprio quando gli abbiamo chiesto vogliamo cambiare scuola? Ha detto no, perché tanto il problema si ripresenterà
un'altra parte.
Se io non lo supero qui, questo problema, non lo supererò da nessun'altra parte. Quindi ecco perché dico che cosa ha fatto la preghiera, cioè che cosa ha smosso, perché
sicuramente li ha rinforzati,
certo,
spiritualmente e anche proprio psicologicamente, perché ecco, questa cosa mi sembrava veramente importante, di riuscire con la preghiera a vincere anche il male, le cose che li feriscono, però con il bene, non rinunciando a portare il bene. Ecco, direi che questo è proprio
una testimonianza importante, che, e noi vi ringraziamo veramente, Vito e Sabrina, per questa testimonianza che ci avete portato, di come avete vissuto, di come vivete, continuerete a fare, a vivere, approfondendo anche con i vostri figli l'esperienza della fede in comune, ma anche che abbiamo sentito che parte dalla vostra preghiera personale, dalla vostra soprattutto preghiera di coppia, di cui
è familiare,
che comunque diventa, diciamo, il cibo, no? Anche per abbiamo detto prima, per l'anima, ma anche per rafforzare, no, la nostra vita stessa, no, ogni giorno.
tutto questo grazie al movimento che insomma ci ha veramente condotto per mano, diciamo,
lo è stato un accompagnamento importante
e consegnato anche insieme degli strumenti e delle indicazioni importanti.
Sì, sì.
Bene, allora poi noi approfondiremo qualcosa rispetto a questi temi, riprendiamo qualcosa anche grazie ai tanti spunti che ci hanno dato Vito e Sabrina, e dopo una breve pausa.
Ecco, abbiamo sentito dalla testimonianza di Vito e Sabrina come sia importante che la preghiera sia vitale, no? Sia vitale e vissuta in famiglia, quindi vissuta e vitale. E riscoprire quindi Dio persona nella preghiera ci consente di partecipare alla messa domenicale e non semplicemente di andare a messa. È Dio che ci aspetta nella sua casa, la Chiesa, dove ci invita al suo bacchetto eucaristico. È sempre Dio che ci aspetta nel sacramento della confessione per donarci il suo perdono, il perdono di Dio Padre.
Quindi Carlo, potremmo dire che, come abbiamo sentito, se nella preghiera ci relazioniamo a Dio come persona, e di fatto è questo che avviene, quando partecipiamo alla messa domenicale incontriamo Dio di persona, e questo poi nel sacramento dell'Eucaristia si realizza pienamente.
E già, sarebbe davvero importante far capire e vivere tutto questo anche ai nostri figli, come abbiamo sentito, così vivrebbero la messa in maniera molto più vitale e attiva, e non ci andrebbero solo per fare contenti i genitori, ecco, o con un senso del dovere, cioè dover dire.
Sì, diciamo che tutto è anche molto collegato all'età, penso, dei figli. I figli adolescenti, è la testimonianza che ci hanno portato Vito e Sabrina, possono avere le loro resistenze e le loro difficoltà. Dall'altra parte pensavo alle famiglie con dei bambini un po' più piccoli, con i quali può essere anche impegnativo andare a messa, portare dei bambini piccoli a messa, può essere anche stancante per i bambini che si distraggono. Ma senz'altro, se il Signore ci fa il dono dei figli, non ce lo fa per toglierci quello della messa, quindi si dovrà trovare evidentemente anche un modo per partecipare alla messa con i figli, rispettando anche le esigenze dei bambini, dei ragazzi, e trovare anche un modo, direi, importante di trasmettere ai nostri figli il senso più profondo della messa, dell'Eucaristia. Quindi in questo senso potrebbe essere importante anche preparare i figli prima della messa, magari leggendo il Vangelo prima a casa, e in questo modo ritengo che dei bambini piccolini possano essere preparati prima, e quindi rispondere anche alla domanda principale, che è: perché andiamo a messa, mamma e papà? Perché ci dobbiamo andare? Ecco, in questo modo capire poi anche il mistero più profondo dell'incontro con Dio nell'Eucaristia, e realizzare che in fondo ogni volta che vanno a messa con i genitori i bambini si trovano proprio ad assistere a un vero e proprio miracolo che ogni domenica si compie sull'altare.
Per certo, però per fare questo, siccome dicevi anche tu Manuela, dobbiamo scegliere un linguaggio adatto ad ogni fascia d'età, così da esempio nelle fasce per i bambini non appesantire con parole troppo difficili, concetti che siano in grado di comprendere, e di far vivere anche ai ragazzi magari una relazione più autentica, come abbiamo sentito, più vitale con il Signore, anche radicata, no, nella propria realtà che stanno vivendo.
Beh, in questo senso ci sono anche tutta una serie di indicazioni, forse anche un po' più pratiche, che però sarebbe utile anche prendere in considerazione. Per esempio, pensavo che in tutte le parrocchie ormai è anche di prassi che ci siano degli orari di messe differenti con dove possono andare i ragazzi del catechismo, della comunione, piuttosto che della cresima, e questo è anche una sensibilità che i sacerdoti hanno nel fare poi delle omelie che siano adeguate nel linguaggio e nei contenuti anche alla fascia d'età dei bambini e dei ragazzi che vanno, proprio per far vivere loro anche un'esperienza di contatto con la parola del Signore che tocchi la loro vita, facendo anche degli esempi concreti nei quali i bambini e i ragazzi si possano anche ritrovare, per accostare sempre di più poi quella che è la parola del Vangelo alla vita di tutti i giorni, alla vita quotidiana, collegare un po' l'esperienza umana e l'esperienza spirituale.
Beh, come ci hanno raccontato anche nella testimonianza, è un processo di crescita che deve senz'altro però cominciare in famiglia. Se i figli vedono i genitori pregare quotidianamente, avere una relazione con Dio quotidiana, personale, in coppia, fanno esperienza viva di Dio, perché respirano proprio la presenza di Dio tra le mura di casa, nel rapporto tra i genitori, con i genitori e anche tra i fratelli.
Sì, è un processo sicuramente naturale, ecco, questo mi colpiva anche nella testimonianza che abbiamo sentito, una sorta di assorbimento per osmosi dell'amore di Dio, e quindi non esiste più la vecchia concezione dell'indottrinare alla fede i propri figli, ma è un accompagnare, direi, un processo di accompagnamento nella crescita anche spirituale dei figli, a partire proprio dalla preghiera quotidiana. In questo modo bambini e ragazzi vivono realmente in prima persona il rapporto con Gesù, l'amicizia proprio con Lui, e diventano, ecco, loro stessi una testimonianza preziosa anche per i coetanei. Sono sicuramente capaci di costruire anche dei rapporti tra pari molto più profondi tra di loro, tra ragazzi. E di portare il bene che vivono in famiglia e nel loro rapporto con Gesù anche nei contesti di socializzazione, insomma, scuola, le varie palestre, luoghi dove si ritrovano per fare sport.
E questo, ecco, che ci dice anche che qualcosa sulla responsabilità anche dei genitori, no? Di educare i figli alla fede, di non demandare, come spesso si è abituati, alla parrocchia, ai sacerdoti o alle suore, al catechismo, soltanto questa educazione. Quindi ecco, questo è importante, anche perché nei momenti poi di prova e di difficoltà, vedendo i genitori che si affidano a Dio nella preghiera, i figli sperimentano concretamente la provvidenza di Dio. E questo farà sì che svilupperanno una maggiore fiducia nella vita e anche nel futuro, no? Quindi è un'unione proprio è un percorso che incide sia sull'umano ma che anche sullo spirituale.
Sì, c'è anche da dire che genitori e figli che pregano insieme realizzano un incontro proprio al vertice tra due vite generazionali, io direi, perché come sentivamo prima, è una pregare insieme, sono le nostre anime poi che pregano insieme, ed è una scoperta quella che si fa pregando insieme sia in coppia sia come genitori e figli, e anche le difficoltà e le incomprensioni che ci possono essere in un dialogo che sia solo umano, nella preghiera vengono superate, non c'è più il ruolo del marito, della moglie, del padre, della madre e del figlio, ma si scopre di essere tutti quanti fratelli e sorelle in Cristo e nella fede, e questo si compie proprio la parola nel Vangelo di Marco, mi veniva in mente quando Gesù dice: chi è mia madre e chi sono i miei fratelli? Ecco mia madre, ecco i miei fratelli, dice Gesù quando volta lo sguardo su quelli che sono seduti attorno a lui, dicendo: chi fa la volontà di Dio, costui per me è fratello, sorella e madre. Quindi nella preghiera veramente si superano anche delle difficoltà legate alla differenza di età o di ruolo che ci possono essere in famiglia, e si entra in un'altra dimensione, un'altra forma di comunione molto più profonda. Chiaramente questo anche nella coppia.
Esattamente. Così comunque crescendo nella preghiera i nostri figli maturano anche la certezza che Dio è sempre vicino, è veramente l'amico che ci rimane fedele, che non ci abbandona mai. Sulla base di queste certezze possono vivere serenamente la scuola, l'amicizia e lo sport, superare anche i tempi che stiamo vivendo, che non sono sicuramente tempi facili, no?
Ma io direi che questa è proprio l'eredità più preziosa che si può lasciare ai propri figli, cioè la certezza che Dio c'è sempre e che siamo chiamati a costruire, ma con Lui, trasferire loro la sicurezza che proviene dal sapere di costruire sulla vera roccia, che è il rapporto con Dio, che è la fede, e in questo modo loro si sentiranno anche molto meno soli, e io direi possiamo anche coltivare noi genitori la speranza che crescendo così i nostri figli possano anche trasformare questa società in una società che sia sempre più umana e vera. E in questo senso mi piacerebbe un po' riflettere con te, riprendere delle cose importanti, anche innovative, che io ho sentito e che mi hanno colpito nella testimonianza di Vito e Sabrina. Direi che la prima cosa che mi ha proprio colpito è questa naturalezza, no? Dell'accompagnare i figli nella crescita spirituale, come li si accompagna nella crescita fisica, culturale, certo. No? Rispettando la loro libertà e scoprendo anche il mistero dell'anima dei propri figli, perché questa cosa che dicevano prima del...
Sì.
Scoperto l'anima, che è l'anima che prega, e quindi aver scoperto questa dimensione così profonda anche dei propri figli mi ha colpito moltissimo.
Sì, perché poi il dialogo è sempre personale, no? Dio parla a ciascuno di noi personalmente e in maniera direi esclusiva, e quindi questo significa sì che possiamo, cioè questo c'è nel rapporto personale. Noi non conosciamo, come diceva prima Vito, quello che Dio dice a ciascun figlio, no? E quello che sta mettendo dentro l'anima dei nostri figli.
Sì, quello che nasce, e anche la forza, perché la sorpresa di scoprire i nostri figli molto più forti di come ce li immaginiamo, no? Pensavo la soluzione pratica, c'è un problema a scuola, cambiamo scuola. La ragazza che risponde dice no, tanto le difficoltà io me le ritroverò sempre, oltre ad essere chiaramente un'attestazione di maturità, però mi colpisce anche la fiducia, no? E la speranza che altrove potrò trovare degli amici. Questo credo che sia proprio un frutto anche di una forza che è qualcosa di più di semplicemente di un'autostima o di quello che il mondo ci propina come una sicurezza che i ragazzi hanno o non hanno. È sì una sicurezza, ma più che in se stessi, penso proprio nella una speranza nel fatto che il bene possa venire, possa trionfare, e dei ragazzi che crescono fortificati anche nella propria dimensione spirituale sicuramente hanno degli strumenti in più nel vincere poi il male, le difficoltà, anche i disturbi, a volte anche le derisioni, le delusioni che possono ricevere dai contesti.
Forse ci dobbiamo domandare proprio, forse fosse questo anche il motivo per cui a volte troviamo tanta fragilità nei giovani, no? Forse qualcosa che gli manca in più è proprio questa forza che gli viene dalla preghiera, dal vivere veramente questa relazione con Dio, che potrebbe essere proprio per loro uno strumento di veramente per superare anche le tante difficoltà che anche loro affrontano nella loro età.
Ma questo ci mette un po' in crisi, diciamo una crisi positiva come genitori, perché se ci preoccupiamo tanto di far crescere i nostri figli, no, dal punto di vista della salute, no, la preoccupazione scegliere il pediatra più bravo, che possano mangiare bene, anche tutte cose giustissime, però mi domando quanto poi ci preoccupiamo pure di come stia l'anima dei nostri figli. E quello che dicevi anche prima mi colpiva rispetto al delegare l'educazione spirituale, no? A scuola ci pensano gli insegnanti, per quanto riguarda l'educazione alla fede, beh, c'è il catechismo. E quindi una sorta di riproduzione del modello scolastico nell'ambito della fede. Quindi le elementari, le medie, le superiori, non so, battesimo, comunione e cresima. E poi, se tutto va bene, il dopo cresima, su cui però sappiamo che è più complicato.
È complicato perché da lì allora, c'è un grande abbandono.
Non è sicuramente un modello estremamente funzionale. In questo senso mi colpiva in positivo gli strumenti che la Vito e Sabrina citavano di aver ricevuto dal movimento dell'amore familiare. Intanto il discorso del dialogo in famiglia e della bonifica, no? Questo termine
sì.
Che veramente
hanno parlato di bonifica. No?
Sì, ecco quanto sia importante proprio che i figli, intanto sì che parlino, ma che possano portare anche vissuti negativi in casa, ma perché per riscoprire poi come superarli e vincerli nel bene. Questo sicuramente è qualcosa che si sente poco nel mondo.
Sì, ma perché Emanuela, secondo me dobbiamo anche vedere come a volte ecco, la Chiesa, no, l'andare anche a messa, non, i sacramenti, ecco, c'è anche da parte, no, di noi adulti, e forse questo poi lo trasmettiamo anche ai nostri figli, no, una sorta di, passami in termine, ecco, di andare a prendere, andare a messa, no, dice, come se fosse, ecco,
qualcosa da prendere.
Da prendere, in realtà è come abbiamo detto fino adesso, non c'è da scoprire qualcosa di più profondo.
È una partecipazione attiva, direi.
E direi anche una partecipazione.
Beh, in questo dobbiamo anche interrogarci e metterci un po' in discussione e riscoprire anche un altro modo, noi, in primo luogo direi noi adulti e noi genitori, di vivere la fede, di vivere la messa, di vivere i sacramenti, perché è anche il nostro rapporto poi con la Chiesa, perché a volte quello che vivono anche i nostri figli è dell'andare a messa per periodi, per prendere, perché questo poi è un sacramento in successione, dalla comunione alla cresima, senza vivere invece una partecipazione vitale, e spesso anche accompagnati e lasciati i figli, no? Pensavo, li accompagni al catechismo, li porti al catechismo, quanto poi invece nella testimonianza che abbiamo sentito sia fondamentale per i figli vedere i genitori che pregano, che vivono questa relazione, e quindi andare a messa magari anche sì col gruppo del catechismo, ma con i genitori che sono in chiesa con loro e che non li accompagnano a messa come li accompagnano in palestra, a nuoto, in piscina, ma che vivono insieme. La messa, vivono insieme. Ecco, questo mi sembra fondamentale, e su questo anche l'esperienza che ci hanno portato e anche le indicazioni, le catechesi, immagino, e tutto quello che hanno ricevuto in un cammino di vita e di fede, perché come sentivamo anche nella scorsa puntata, nel movimento dell'amore familiare, poi le coppie, come coppie viviamo questa unione stretta tra umano e spirituale, e quindi questo fa sì che tutto quello che va a toccare la nostra vita è strettamente collegato col rapporto che abbiamo con il Signore, e il rapporto con Dio è un rapporto con Dio persona che tocca profondamente la nostra vita. Quindi anche sulla tematica di oggi c'è stato da riflettere su tante cose importanti, credo, insomma, che ci chiamano anche ad una responsabilità grande in quanto genitori, e quindi anche primi testimoni della fede per, direi, come sposi, moglie e marito e viceversa, e poi nei confronti dei nostri figli.
Sì, sì, vivere proprio anche la Chiesa come casa, così come viviamo la nostra, cioè imparare a sentire questa familiarità che deve circolare, deve circolare nella nostra casa, così viverla altrettanto andando a chiesa e andando in chiesa, che è una casa, no? Una casa.
E la famiglia che diventa una famiglia piccola chiesa.
Ecco, appunto.
Come appunto stiamo vedendo, e via via scopriremo anche nelle prossime puntate, affrontando altre tematiche altrettanto importanti e complesse, di cui anche il discorso delle sfide, no? Che siamo chiamati a vivere come famiglie, come coppie cristiane. Ma io direi che a questo punto possiamo salutare i nostri ascoltatori, ringraziarli, sì, per l'attenzione.
Ricordiamo a tutti gli ascoltatori che se vogliono maggiori informazioni, il nostro sito è www.amorefamiliare.it. E quindi ci ritroveremo con
il nostro prossimo appuntamento.
Il nostro appuntamento sempre di giovedì,
con altre tematiche che sono altrettanto
sempre lo stesso orario,
interessanti.
Vi ringraziamo.
Grazie a tutti.